alcuni che mi hanno già sentito commentare questo testo 2 giorni fa. Allora io richiamo comunque questo testo sul significato di base e poi prendo la seconda lettura, che può sembrare quella che c'entra meno, diciamo così, con la solennità del Pentecoste, e vediamo un po' come entra questo. Allora, un primo accento su questo testo degli Atti, in particolare per la preghiera. Dovremmo evitare la tentazione, penso che sia così, penso che non sia rara, di immaginarsi, perché il testo ci aiuta all'immaginazione, immaginarsi un momento nella storia della Chiesa nascente nel quale arriva lo Spirito Santo e così tutto cambia. Allora, nel capitolo, qui il racconto che abbiamo ascoltato è nel capitolo 2 degli Atti, prende, per esempio, i discepoli si trovano insieme al cenacolo, che poi uno di loro, di nome Pietro, si alza in piedi e incomincia a parlare, non tanto per parlare, ma per dire: qui noi dobbiamo decidere qualcosa, perché non è possibile che se il Signore ha scelto 12, noi adesso ci troviamo in 11. Sappiamo cosa è successo con Giuda. Dobbiamo scegliere un altro e ricostituire il numero dei 12. E con questo dice anche che caratteristiche deve avere questo dodicesimo. E dicendolo come deve essere, in realtà interpreta la chiamata e la missione di Pietro stesso e di degli altri 11, compreso il prossimo che sarà nominato. Allora, voglio dire, lui ha tirato fuori queste capacità di interpretare la situazione, di il Signore sta chiedendo loro, e di capire qual è la sua vocazione, perché fino un momento, diciamo, un tempo prima, fino a quando Gesù non è più stato presente visibilmente sulla terra in mezzo a loro, cioè fino a tutto il tempo delle apparizioni ancora, Pietro non sembrava proprio che capisse tutte queste cose. Da dove gli arriva? Beh, noi diciamo che lo Spirito di Gesù è arrivato a Pietro. Forse, come dice Giovanni, al momento in cui Gesù è morto, quando emette lo Spirito. Comunque, certo, prima del capitolo secondo degli Atti, lo Spirito Santo qualcosa ha fatto. È lì che ha saputo dove andare, dove trovarsi, che si identificavano nel luogo della cena, che hanno acconsentito alla proposta di Pietro, che hanno saputo dire che 2 persone a loro conosciute erano adatte a svolgere questo compito. Poi hanno tirato a sorte, hanno saputo individuare le persone adatte a continuare con gli altri 11 questo ministero. Ecco, qui comunque vogliamo chiamarlo. Qui c'è una opera dello Spirito Santo in queste persone. Ho cominciato a capire il Signore Gesù e a capire se stessi e ciò a cui erano chiamati, e hanno cominciato a capirlo interpretando le situazioni quando il Signore non era più visibilmente presente con loro, e dunque anche finisse insomma, la loro abitudine a vedere che è Gesù che parla, è Gesù che decide, è Gesù che si muove, e loro gli vanno dietro. Certo, con questo si sentono delle prediche, si sentono dei rimproveri specializzati per loro, eccetera, eccetera. Vedono la pazienza di lui, tutto quello che in positivo c'è. Adesso però, il primo capitolo degli Atti ci racconta che questi 11 che stanno per diventare 12 incominciano a capire come si devono muovere anche senza che ci sia visibilmente presente Gesù in mezzo a loro. Dunque lo dono dello Spirito è incominciato prima da Pentecoste, detto così banalmente. Quello di cui ci si racconta come è venuta dello Spirito nel giorno di Pentecoste, certamente un momento, diciamo, che non appartiene al quotidiano, voglio dire, ma è un momento speciale non perché quel giorno arriva lo Spirito Santo e negli altri giorni no. È un momento speciale perché ci sono dei segni straordinari che dicono questa realtà di presenza dello Spirito Santo nei discepoli e nella Chiesa che sta nascendo. Dei segni speciali che oltretutto sono anche, diremmo, pubblici. Per cui lo Spirito Santo con questi segni anche mette queste persone, mette gli apostoli e gli altri credenti che sono insieme con loro, li mette a contatto con quelli che non credono ancora nel Signore Gesù, li mette apertamente a contatto con i giudei del tempo. Cioè è come dire ordinario che aiuta loro, i credenti in Gesù Cristo, a capirsi e a muoversi, e crea anche questo insieme di segni particolari, crea anche l'occasione di una presenza di gente ai quali deve essere annunciato il Vangelo, di persone alle quali deve essere annunciato il Vangelo. Che cosa ci è detto? Dei segni, sono segni straordinari che, come altrove già in Teofanie dell'Antico Testamento, dicono la presenza di Dio, la trascendenza nella concretezza della vita. Però non è su questo che ho messo l'accento, tranne sul fatto che tutto incomincia in questo modo: i discepoli sono lì insieme e d'improvviso un gran rumore, come quello di un vento impetuoso, si dice il testo, che va a colpire un luogo, che entri dentro una casa, e di questo rumore si riempie appunto tutta la casa nella quale stanno. Si suddividono e si posano sulla testa di ciascuno. E così le lingue reali delle persone sono, per così dire, sciolte, fatte capaci, dico le lingue perché per abbinare quello che succede con questo apparire di lingua di fuoco, succede che queste persone che sono lì radunate, in maniera impensata anche per loro, si trovano variamente a secondo che lo Spirito Santo ha dato a ciascuno, tre lingue che non conoscevano. E così succede che tra il rumore, tra il fatto che questi incominciano a parlare, non è che parlavano lingue strane e diverse tra di loro, ovviamente, si crea una piccola folla di gente attorno e questi parlano e gli altri ascoltano e ascoltano stupefatti perché dice, ma questi sono tutti Galilei. Non hanno studiato lingue, tutti li conoscevano, neanche lingue, voglio dire, hanno studiato in particolare. E com'è che succede che loro parlano e noi li sentiamo parlare nella nostra lingua? Eppure siamo di luoghi molto diversi, c'è tutto un elenco di luoghi di provenienza di questi ebrei venuti verosimilmente, no, per la festa della Pasqua, del Signore, no? Pasqua ebraica, erano venuti ed erano dunque lì. Allora riprendiamo la cosa. Punto di vista che suggerisco come anche concettualmente di attenzione è che qui succede qualcosa che spiega, che è antica, l'efficacia della Pasqua, diciamo, l'efficacia del dono dello Spirito. L'efficacia della Pasqua di Gesù, Signore, dopo anche quel periodo di tempo in cui lo hanno riconosciuto vivo oltre la morte, dunque l'esperienza della risurrezione, l'efficacia della Pasqua del Signore identicamente l'efficacia del dono dello Spirito, che qui in questo episodio fa sì che questi discepoli incomincino ad annunciare il Vangelo. È il miracolo delle lingue, cioè il miracolo dell'essere fatti capaci di testimoniare il Signore, predicando il Signore, predicando il Vangelo del Signore. Quello che succede è che tra questi che ascoltano c'è chi, già nel brano che abbiamo letto, dice che incominciano a lodare Dio per le grandi opere che sta compiendo. Lodare Dio perché sono messi a conoscenza di ciò che è capitato in Gesù di Nazareth, di ciò che egli ha detto, di ciò che egli ha fatto, di cosa è successo nella sua vita, come è vissuto, come è morto, come è risorto. Allora è l'annuncio che incomincia. Efficacia dello Spirito, beh, piuttosto evidente da ciò che ci è raccontato prima e da ciò che incomincia a succedere adesso. I segni sono i segni che dicono queste persone adesso sono in grado di e adesso sono chiamate a predicare il Vangelo. E lo fanno subito. Anzi, questo farlo, detto nel modo del parlare lingue che altri capiscono, già, perché anche questo, parlare è facile, parlare lingue che l'interlocutore capisca è un po' più difficile. Negli atti avremo una serie di elementi che spiegano questa novità. Quando qui si tratta di parlare tradizione ebraica, anche diverse città, eccetera. Però poi ci sarà il grande problema di parlare a chi non è di tradizione ebraica. E per esempio, lo ricordo soltanto così, pensate quando Pietro va da Cornelio, non gli parla di Gesù Cristo usando le scritture, come ha fatto, come fa invece subito dopo con il brano che abbiamo letto, nel primo discorso e nei discorsi seguenti. No, parla a Cornelio come può parlare di Gesù in modo che possa intravedere e capire qualche cosa uno che non conosce le tradizioni ebraiche. E gli dice appunto, hai sentito parlare di Gesù che è passato in mezzo a noi facendo del bene a tutti, eccetera, eccetera. Allora, qui abbiamo un momento con segni speciali per questo inizio esplicito, diciamo, della predicazione del Vangelo. Abbiamo come segni speciali di questo momento una indicazione della efficacia, precisamente, del dono dello Spirito. Efficacia è nel fatto che questi cominciano a parlare, ma attenzione, sono poche righe che ci raccontano di questo, compresa la reazione da parte di chi riconosce il linguaggio. E subito dopo si dice che Pietro incomincia con un bel discorso pubblico, parla a quelli che si sono radunati là. E non ci viene detto nulla se lui parla e tutti questi che vengono dai vari luoghi capiscono nella loro lingua. Ci si dice che parla a quella porzione di popolo di Israele che è lì presente. Di per sé a quelli che hanno visto cosa era successo, a quelli che hanno partecipato in qualche maniera, almeno con il loro silenzio, alla uccisione di Gesù. Si rivolge a loro, di fatto. E dunque, la predicazione diventa questa, che Pietro si riconosce capace, in forza della presenza del Signore dentro di lui, cioè riconosce interiormente di essere chiamato a dire qualche cosa a questo popolo di Israele che si trova a Gerusalemme in questo momento, quelli che sono lì dove egli può parlare, si riconosce chiamato a farlo e si riconosce capace di farlo. E lo fa. E parla con franchezza. E parla con franchezza non alla maniera di chi ha da rimproverare, ma di chi si fa prossimo e cerca di spiegare e li chiama fratelli. Non per scherzo, perché lo sono, si riconoscono fratelli nella fede dei padri. Però lui ha qualche cosa di nuovo da dire a questi. E lo fa. Do il modo. Primo discorso, non mi fermo su quello, altrimenti devo finire la cosa. Il giorno della Pentecoste, dunque, con qualcosa che parla di efficacia dello Spirito Santo prima e dopo. E qui identifico in pratica con l'efficacia della Pasqua del Signore e l'efficacia dello Spirito Santo, che è il dono del Signore. Nella seconda lettura di oggi, facciamo una parentesi, una frase soltanto per dire, nel brano del Vangelo siamo prima, quando Gesù ancora sta parlando ai suoi, e che quando Gesù promette il dono dello Spirito, come il dono di una presenza in loro che renderà loro possibile capire il significato profondo ciò che Gesù ha detto loro e di capirlo sulla vita, di capire anche quello che succederà rispetto al discorso di Gesù, cioè la Pasqua, cioè l'essere in balia degli avversari, l'essere condannato, ammazzato, sepolto e risorto. Allora, lo Spirito Santo è il dono di Gesù, è il dono del Padre, è il dono del poter vivere interiormente in comunione con il Padre e con il Figlio, è il dono di consapevolmente essere in questa comunione e consapevolmente dunque vivere e decidere questa comunione con il Padre e con il Figlio. Passiamo dal Vangelo e andiamo alla seconda lettura.
Galati.
Sì. Con ABC ho sbagliato. Siamo a B, vero?
Sì, siamo a B.
Sì. Allora, qui c'è una lista di cose che non si devono fare e poi una lista di cose che si devono fare. E uno legge questo testo e dice questo. Allora, intanto il testo stesso, questo che è una seconda lettura.
Scusa Sergio, potresti dire la citazione?
Galati 5, camminate secondo lo Spirito.
Galati 5, 16, 25. Ah sì, scusatemi, davo per scontato che ero. Intanto, a proposito di questo essere fatti capaci di parlare, in questo brano, e dunque teniamo l'attenzione a riconoscere anche qui nel testo qualcosa che ci parla della efficacia della Pasqua, della efficacia dello Spirito donato, che è poi lo stesso che dire maturazione della fede e tutto quello che sta intorno. Questo brano comunque ci mostra come in esercizio il fatto che Paolo scrive questa paginetta, diciamo, di ciò che cogliere il dono dello Spirito. Dunque, non parlo ancora del contenuto del testo, ma del fatto che Paolo scrive questo testo. Perché questo testo ha una peculiarità, questo doppio catalogo, uno di virtù, uno di vizi prima e uno di virtù. È un genere letterario usato nel mondo ellenistico, non cristiano, neanche ebraico, nel mondo ellenistico. E non è soltanto un genere letterario usato nel mondo ellenistico, dunque prima e fuori del Nuovo Testamento, prima e fuori dell'Antico Testamento, anche l'ultima parte di esso, dove c'è già qualche presenza di questo genere letterario imparato dai greci. Scusate, dicevo, non solo il genere letterario è imparato dall'esterno della Chiesa, non solo delle tradizioni ebraiche, ma anche delle tradizioni cristiane, come ci sono già quando Paolo scrive, evidentemente. Ma anche i contenuti di questo doppio catalogo sono in buona parte siccome è una esemplificazione, sia la prima parte che la seconda, questa esemplificazione è in buona parte presente nella predicazione etica, non so come altro dire, presente nell'ambiente ellenistico che Paolo ha conosciuto. E dunque Paolo ha saputo parlare, ecco ricordo questo, ha saputo parlare anche di Gesù Cristo, provenienti teori non ebraici. Allora, testimoniato il fatto che il Vangelo è stato portato, Paolo è stato capace di andare a parlare ai greci e anche di far brutta figura e di capire che non doveva continuare a parlare in quel modo come ha fatto l'Areopago, dove gli ha fatto uno splendido discorso a partire dal fatto che ha visto lì il monumento al Dio ignoto, e però quando è venuto a parlare di risurrezione gli ha detto vabbè, di questo ci parlerai un'altra volta, e altri lo prendevano in giro. Questo è stato il risultato di quello. Allora credo che venga anche da quell'esperienza quello che poi dice: non sono venuto a parlarvi in forza della mia sapienza, eccetera, eccetera. Va bene. Ma ha fatto ancora di più andare a parlare loro, perché questo testo testimonia, non è l'unico, nel Epistolario Paolino, lo si trova anche nei Sinottici, non questo stesso testo, ma cose come questo. Lui ha anche riconosciuto di aver, parlando con i greci, di avere qualcosa da imparare per loro. Scusate, da imparare da loro. Qualcosa da imparare da loro per capire, per dirsi anche come vivere da cristiano. Una breve parentesi, c'è qualcuno che ritiene che faccia male il Papa a parlare con gli islamici, no? Paolo fa molto di più, impara da loro. E impara da loro non qualcosa che riguarda le galassie, no, impara da loro come vivere, cioè secondo la volontà di Dio, cioè da cristiani. Allora il testo dice così: voi che siete già cristiani, anzi sostanzialmente c'è un noi che siamo già cristiani, non è che per questo siamo già perfetti. Noi riconosciamo di vedere, desiderare, cercare di fare una vita da credenti, e però dopo ci troviamo tirati da altre parti. In noi, cioè, c'è una tensione tra quello che appartiene alla nostra storia di peccaminosità e quello che appartiene al dono dello Spirito. E siamo lì a chiederci: ma ce la facciamo? Ma come facciamo? Dice: camminate secondo lo Spirito. Non pensate di camminare secondo lo Spirito. Non pensate che sarebbe bello camminare secondo lo Spirito. Non ditevi che non siete capaci di farlo. Camminate secondo lo Spirito. Perché? Perché lo Spirito vi è dato, che vi l'ha dato Padre Eterno, e il Figlio è fatto sui carni, vi ha dato lo Spirito Santo per niente. O pensate che il dono di Dio non è efficace nella vostra vita? vi è donato lo Spirito, camminate secondo lo Spirito. Perché se camminate secondo lo Spirito, non se pensate e vi interrogate se siete bravi o non bravi, peccatori o non peccatori. Se camminate secondo quella possibilità che vi è data di vivere interiormente nella comunione con Dio e di cercare di ordinare la vostra vita secondo il Vangelo, secondo ciò che avete capito del Signore, se vi lasciate condurre dallo Spirito di Gesù, camminando, usate la banalità, camminando imparate a camminare. Camminando vedete che siete capaci di camminare. Allora, camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare i desideri della carne. Quanto più vi fate condurre, vi lasciate condurre nella vita concreta da ciò che interiormente potete capire del Signore, della sua opera, della sua chiamata, della missione che vi dà, quanto più vivete dunque condotti dallo Spirito del Signore, tanto più sarà in voi quello che la vostra storia passata vi porta e vi consegna. La carne, cioè la vostra umanità in quanto segnata dalla fragilità, inclusa la fragilità che è il peccato. Anzi, quello che siete adesso, e c'è là dentro anche qualcosa che appartiene al limite creaturale, certo, ma anche al limite del peccato. E questo che siete diventati vi conduce. Allora fate in modo di diventare, camminando secondo lo Spirito, di diventare sempre più persone che appunto si lasciano condurre, guidare, illuminare, fortificare dallo Spirito di Gesù che vi è dato perché sia in voi, perché sia il vostro Spirito. Allora, prima osservazione, l'invito a prendere sul serio il dono dello Spirito. Non devono darsi lo Spirito Santo, non dobbiamo darci lo Spirito Santo, non dobbiamo andarlo a cercare da qualche parte, ci è dato. L'esperienza di fede, abbiamo l'esperienza di comunione con il Signore, abbiamo l'esperienza di qualcosa che in noi non abbiamo costruito noi, ma ha costruito il Signore, che si chiama Spirito Santo. Questo che costruisce dentro di noi la nostra vita credente è lo Spirito Santo che ci è donato. Perché, e poi esemplifica, noi abbiamo esperienza, voi potete vedere che in noi, che in voi, ciascuno può vedere che in lui, insomma, hanno efficacia nel proprio capire, decidere, vivere, hanno efficacia queste direzioni, queste forze che sono diverse e contrarie, la carne e lo spirito. Qui dice efficacia in voi qualcosa che sono opere della carne, siccome poi dice frutto dello spirito, è una allusione al fatto che vivere secondo la carne è anche vivere interiormente frammentati, mentre vivere secondo lo spirito è come costruire una statura interiore unitaria. Ma a parte questo, c'è dunque l'indicazione, perché la nostra domanda, almeno quella dei cristiani di allora, non so, mi pare anche quella dei cristiani che siamo oggi, quando viene data un'indicazione positiva è sempre sì, però come si fa? Allora, è facile dirlo, però poi insomma, sì, è vero, però qui ci tiene a sottolineare, guardate, che cosa è opere della carne, cioè che cosa è in noi spinta di concupiscenza, si diceva un tempo, spinta di tentazione comunque, è evidente. E vedi, in maniera più banale, tu guardi e vedi uno che ammazza un altro e sai di saperlo tu e che lo sanno tutti che questo non si deve fare. Così qui esemplifica non con l'omicidio e dice le opere della carne, il risultato di questa spinta negativa dentro di voi, non fuori di voi. Il risultato di questa spinta negativa sono comportamenti come questi. Fornicazione, impurità, dissolutezze, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Allora, gli studiosi dicono che di specifico cristiano, diciamo, dentro questa lista, cioè voglio dire di tentazioni specifiche dei cristiani, perché quando parliamo di virtù, dei cristiani. Ecco, di tentazioni specifiche dei cristiani, o meglio, modi cristiani specifici di intendere che cosa è male, che cosa è opera della carne, ecco, c'è un accento che complessivamente si vede essere nella lista, confrontandola con le liste che si trovano in letteratura extra biblica. C'è un accento su quello che, dissolutezza, sì, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie. C'è una preoccupazione per quello che spinge al male, nel senso di creare disunione, per creare inimicizia, nel creare antagonismi comunque di vario genere. E non fa esemplificazioni speciali, sono quelle cose che, stavo per dire, tutti hanno sotto gli occhi tutti i giorni, speriamo magari no, proprio così, però non c'è nulla di speciale, sono tutte cose note. Presto chi sente Paolo parlare in questo modo non ha bisogno di chiedergli cos'è, perché infatti si introduce già dicendo fanerali, ci sono cose che sanno tutti, insomma, se non venite a dirmi come si fa a capire che cosa è male. Aprite gli occhi e ragionevolmente voi come i pagani siete in grado di riconoscere che cosa fa bene, che cosa fa vivere e che cosa fa morire, che cosa fa male, che cosa mortifica. Forse sia un'attenzione particolare alla mentalità, alla prassi corrente della città di Corinto, forse, e anche altrove viene riproverata da Paolo. Allora, si può riconoscere che cosa è male e che cosa è bene. Il frutto dello spirito, cioè il risultato, l'efficacia dello Spirito Santo in voi, se camminate secondo lo Spirito, naturalmente. L'efficacia del dono dello Spirito è questa: amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Sono presenti le virtù greche, le quattro virtù cardinali, di solito nelle liste greche, anzi abitualmente nelle liste di virtù ellenistiche, capolista, diciamo la prima che viene messa, è o la giustizia o la fortezza o la temperanza, giustizia e fortezza, una di queste virtù cardini. Qui la capolista è la agape, certa insistenza su quello che fa vivere bene in pace insieme, in questa lista esemplificativa. Amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza. Dominio di sé, anche quello c'entra dentro. Però dominio di sé c'è anche altrove. Allora, ci viene detto che il modo di operare dello Spirito Santo in noi, dal nostro punto di vista, per ciò che dipende da lui, dunque potremmo anche dire il modo di accogliere il dono dello Spirito, il modo di vivere secondo lo Spirito, dove lo scopriamo? Anche questo aprendo gli occhi. Perché se una persona è benevola, tutti quanti ci accorgiamo che questo fa bene a chi vive insieme con questa persona. Allora, anche che cosa è bene è qualcosa che nel concreto si riconosce, si può riconoscere, usando quali strategie speciali per conoscerlo, gli occhi, le orecchie, l'esperienza concreta, dove l'esperienza concreta vuol dire anche l'esperienza che noi possiamo cercare di capire, non l'esperienza come quello che capita e capita, ma l'esperienza, cioè la vita concreta di una persona che è in grado di capire cosa succede, cosa fa, che risultati ci sono. Allora, anche qua, vista che come modo, semplificazione così, Paolo ha imparato dal mondo greco e che come contenuti ha preso in parte, ha integrato in base alla conoscenza del Signore. Questo mettere in primo piano i buoni rapporti tra le persone non è proprio l'ideale chiamato etico dello stoicismo presente nell'ellenismo del tempo. Lì essere forti vuol dire anche essere chi nella vita della città sa imporsi. È uno che sa essere rispettabile, rispettato. È uno che non vive come tutti quanti, ma è un metro più in sopra, più in alto. È uno che può vantarsi del suo essere virtuoso, cioè forte, capace, riuscito, eccetera, eccetera. Questo è entrato dentro in questo catalogo, dentro la sottolineatura di ciò che favorisce il ben vivere in pace insieme. Prima si dice che chi fa quelle opere semplificate come vizi non erediterà il regno di Dio, dunque non vivrà la comunione con Dio, la sua vita non sarà compiuta in Dio. E qui dopo l'elenco delle virtù si dice: contro queste cose non c'è legge. Queste cose sono buone, si vede, si riconosce che sono buone. E dunque sono da fare, però queste da vivere. E se qualcuno vi dirà che no, a me viene subito l'esempio, perché mi sembrava strano la prima volta che ho letto di cui mi sono accorto, cioè questo dire non c'è legge, è perché c'è qualcuno che invece ci mette le leggi contro queste cose. Vi ricordate il tale che guariva dei malati il giorno di sabato e gli dicevano che non si può perché il sabato non si lavora. Allora, se tu fai qualche cosa che aiuta a vivere, questo va bene il lunedì e il sabato, ma è solo un esempio qui. Non si importano, non hanno senso, non hanno forza, non hanno valore le tradizioni, perché sono le tradizioni, neanche se sono le tradizioni dei padri, perché in quanto tradizioni non sono soltanto fede, sono fede incarnate in un certo modo. Nelle tradizioni si infila ciò che è esperienza di fede e ciò che è la modalità del vivere anche l'esperienza di fede, abituati, come si è fatto entrare, eccetera. Ad ogni modo, è interessante notare che ci si dice fare il bene senza mettere confini, senza mettere ostacoli, senza metterci scuse poi. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. Siccome tu, credente, sei tale perché ti è stato dato lo Spirito Santo, cerca di lasciarlo operare in te, lo Spirito Santo. Camminiamo intorno all'invito, camminiamo anche secondo lo Spirito. Vi faccio notare che l'inizio di questa frase, perciò, se viviamo nello Spirito, non mette un dubbio, nel dire, visto che noi viviamo nello Spirito, che appunto lo Spirito mi è donato, poiché siamo in questa condizione, facciamo ciò che dipende da noi per vivere secondo questo dono che ci è stato dato. Il passaggio appena precedente che parla di aver crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Facciamo un esempio su che cosa può essere significato, per esempio, per Pietro, la cosa? Pietro, che sinceramente seguiva il Signore Gesù, che gli era caro, che gli stava a cuore, o a Pietro anche stava a cuore Gesù. Pietro però si era fatta un'idea della propria chiamata, della propria missione futura, che era un po' strana, nel senso che lui, pensando a Gesù come al Messia vincitore, come il discepolo del Messia vincitore. E così tutti gli altri, si è raccontato in tutti e quattro i Vangeli, no? Cioè hanno un modo di capire la propria stessa chiamata, che è fatto sì di una parola del Signore e della relazione sincera con Lui, ma è fatto anche di qualcosa d'altro, che invece è quello che chiamiamo mondano, che è chiamato carne, che è chiamato passione della carne. E cioè qualcosa che noi comunque non vorremmo perdere, ecco. Qualche cosa che appartiene alla nostra ricerca di costruirci la vita con le nostre mani, di garantirci la vita. Ora, se, e stavolta io uso un se che vuol dire poiché, perché ci ha raccontato questo, se i discepoli nel loro tempo di vicinanza a Gesù l'hanno seguito abbastanza a lungo, no? Hanno ancora interiormente un modo di capire e di sentire la vita che non era il modo di capire e di vivere, di sentire la vita di Gesù, perché appena parla di mortificazione e di morte, anzi, si spaventano, perché vogliono essere con Gesù, ma non con Gesù morto ammazzato, con Gesù il Signore vittorioso. Ecco, Allora, i discepoli che hanno visto Gesù morto, ammazzato, che lo hanno sepolto, sono un po' morti anche loro. A che cosa? A se stessi, alle loro attese, alle loro pretese. Hanno dovuto far morire in se stessi quello che in loro, anche nel modo di capire il Messia, e dunque il discepolo del Messia, era un modo di capire mondano. In fondo questo è il detto. Credere in Gesù Cristo, cioè credere che il Signore è proprio Gesù di Nazaret, ossia che quell'uomo che hanno conosciuto in quel modo non era soltanto un uomo, era il figlio di Dio, è vissuto ed è morto in quel modo lì, non in altro modo. Ecco, lui è il Signore. Dire che lui è vivo oltre la morte è riconoscerlo Signore. È il passaggio che mi aiuta a riconoscere che lui è il Signore. Bene, colui per il quale realmente Gesù è il Signore è uno che le forze negative che interiormente vive non le ha scelte come le forze da seguire, le ha crocifisse con Gesù. Precisamente per il fatto che vuole essere con Gesù, il Signore, imparare da lui come si vive sulla terra. Perché tu sto parlando da un po', volevo lasciare un suggerimento, in particolare qui ci è detto che lo Spirito è donato, che lo Spirito è efficace. Che lo Spirito è efficace se lo lasci essere efficace, cioè se non costruisci al negativo. Ed è efficace nella tua vita adesso, con quella che è la tua chiamata, dunque nel tuo contesto reale di relazioni. E la risposta come sarà? Perché sia efficace il dono dello Spirito. Qui c'è un elemento importante che ha una sua novità nel testo paolino, ed è il fatto che lo Spirito Santo non opera in noi cambiandoci le situazioni della vita, facendoci diventare perfetti così improvviso. Non opera, per ripassare il termine, miracolisticamente in noi. L'efficacia dello Spirito passa attraverso che cosa? Attraverso quella adesione, quella accettazione che è il riconoscersi chiamati e il volere, il decidere comunque in questo senso, il voler imparare a vivere alla maniera del Signore sulla terra. Però attenzione, perché il Signore Gesù non ha detto tutte le parole che erano possibili dire in tutte le epoche. Il Signore Gesù non ha vissuto e indicato come vivere tutte le situazioni che possono essere le nostre. Allora, per capire che cosa lo Spirito Santo ti sta suggerendo, tu hai bisogno di capire nel concreto della tua vita che cosa è bene. Cosa è chiesta a tutti? E sono capaci, se sono onesti, cioè se vogliono, se decidono di farlo, sono capaci di riconoscere che cosa è bene tutti. Allora vuol dire che tu dovrai imparare anche da questi altri che cosa è bene. Magari, per esempio, questi ellenisti, certo che insomma, ci mettevano molto sul essere belli bravi, buoni, no? Belli buoni, sul riuscire nella città, eccetera. Però hanno anche capito che la vita deve essere ordinata. per essere virtuosa. A noi sembra evidente dire così, ma nel Nuovo Testamento il termine virtù, per dire quello che oggi intendiamo come virtù, è usato una volta soltanto. Una lettera di Paolo dove c'è un catalogo simile a questo, soltanto che sono soltanto quelle buone, le virtù soltanto. Filippesi 4:8. Allora, c'è qualcosa da imparare forse dagli altri, anche da imparare proprio come esperienza capita e anche detta ed esplicitata di qualcosa che è interiormente importante, che è moralmente importante. Non vivere oggi in un modo, domani nell'altro, ma aver cura di una continuità, di un approfondimento. Ecco, l'ideale della vita virtuosa. Certo, non lo possiamo intendere in quel modo, ma loro non hanno conosciuto Gesù Cristo. Noi possiamo anche leggere quello e dire sì, virtuoso, forte, eccetera, ma non pretenzioso, ma non superbo, non come chi pensa di aver salvato la propria vita lui, ma come chi ha incontrato il Signore, lo ha conosciuto, riconosce il dono dello Spirito Santo, affida al Signore la propria vita e fa ciò che può fare per capire e per vivere, e farà ciò che può fare così come persona umana, perché il Creatore ci ha dato l'intelligenza, non ci ha dato l'infallibilità, ma l'intelligenza sì, possiamo sbagliare a capire, ma se non ci prendiamo cura di capire esattamente è chiaro che sbagliamo sempre. Allora volevo sottolinearlo, il dono dello Spirito che opera attraverso di noi, in noi, anche in questo senso, che dobbiamo, non ci capita purtroppo, di vivere in questo mondo, in un determinato luogo, in un determinato tempo, con tanti problemi e con tante possibilità. Siamo chiamati a non fare problemi e a dilatare le possibilità positive. Se volete una espressione che quest'anno mi guida in questo tempo di Pasqua, con mia attenzione particolare, quella formula usata alla fine del Vangelo di Marco, dicendo che i discepoli vanno, annunciano, fanno quello che è stato loro chiesto, non sembravano capaci di farlo, li ha appena riproverati perché sono incredibili. Bene, sono mandati, vanno, ed è efficace il loro andare, il loro annunciare il Vangelo, perché nel loro operare è operante il Signore. Allora, non a fianco, non sopra. No? Ecco, dobbiamo cercare di capire il dono dello Spirito come una presenza del Signore in noi che opera non in qualche parte di noi, ma nella nostra vita, nell'esercizio che facciamo di umanità nel nostro vivere. È in questo che opera in noi efficacemente, e in questo operare efficacemente in noi opera attraverso di noi come testimonianza, come aiuto ad altri. Ecco, quella cooperante domina mi risuonava spesso in questi giorni. Quindi abbiamo in questo brano, la terza volta che finisco, come uno sguardo di prospettiva per capire il dono dello Spirito Santo, a partire dal nostro vivere. Abbiamo bisogno di vedere che il dono dello Spirito Santo ci è dato dall'inizio della nostra storia di fede fino alla fine della nostra vita, ci è dato come realtà di dono quotidiano. Siamo sempre messi in grado di riconoscere la chiamata nell'oggi. Siamo sempre sostenuti e accompagnati dallo Spirito Santo, cioè da Dio presente in noi, non solo fuori di noi, non solo nella storia in generale. Siamo sempre accompagnati da questa presenza di Dio in noi, perché possiamo umanamente vivere la realtà della nostra comunione con Lui e dunque concorrere a creare quella presenza visibile del Signore nella storia, che è la comunità dei suoi credenti. La presenza reale del Signore nella suoi credenti. Offendiamo il Signore.